strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange, people are strange.
Bene, cari ascoltatori, sono le 18:15 e siamo pronti per iniziare questa puntata di Natale. Allora, Teatro Blu, l'emicrania di Giove con Posto Zero Radio, con la gentile collaborazione di Musician World Oscar Corradini, presentano Blue Christmas Carol. Vi vado brevemente a introdurre gli interpreti: Francesco Luglieni, Fantasma del Passato, Luca, Silvio Zanchin, Fantasma del Presente, Kevin Gozzi, Fantasma del Futuro, Ellen Fischerova, pianoforte, suonerà per noi dal vivo, Gianga, il nostro caro narratore, e io farò Scrooge. Tutti i testi sono scritti da chi leggerà, eccetto il Fantasma del Futuro, che è di Adelmo Chiesi. Lo salutiamo, che è in ascolto. Bene, noi siamo pronti per partire e voi siete pronti per immergervi nella magica atmosfera del Natale.
Il mio lavoro mi ha indotto a stare in silenzio, ad ascoltare ed osservare. Ma oggi sento il bisogno di scrivere e raccontare di questa casa solitaria appoggiata in una campagna del nord Italia. Vi starete chiedendo quale sia il mio lavoro. Ebbene, vi starete chiedendo qual è il mio lavoro. Ebbene, il mio lavoro è quello del maggiordomo. Ho servito questa casa per circa 30 anni e sono diventato parte della casa stessa. Vi starete anche chiedendo se in questa casa vive ancora qualcuno. Ebbene sì, dimora ancora qui l'unico antico proprietario di questa casa. Il suo nome è Scrooge. Quella che vi sto per raccontare, infatti, la storia di alcuni personaggi che hanno vissuto tra queste mura. Storie che non hanno tempo e che puntualmente si presentano ad ogni Natale. Sono disperso nel tempo, le immagini mi assalgono, solchi di ricordi attraversano la mia mente. La vita di questa casa è fatta di stanze, nel quale sono nate e vissute storie che ci appartengono. Fanno parte di ognuno di noi. Ed io sono qui per raccontarle, per non far morire la memoria e le sensazioni di un vecchio maggiordomo che non ha mai avuto nessuno, ma che oggi a voi, lettori ed ascoltatori. Attraversando ogni porta è come entrare in una dimensione diversa. È come se i muri fossero spennellati di parole. È come se questa storia fosse raccontata dalla casa stessa. Ed io, Dorian, sono solo lo strumento. Emozioni diverse che hanno condizionato le pareti, i pavimenti, i tessuti. storie di passato, presente e futuro, ciò che siamo stati, ciò che siamo e ciò che saremo. Raccontare in fondo tiene viva questa soffusa luce che come un gatto sonnecchia e apre gli occhi ai rumori improvvisi. Siamo tutti in ricerca di quelle piccole cose che addolciscono il nostro cuore affannato dalle frenesie giornaliere. È un continuo perdersi per ritrovarsi, per poi perdersi ancora e ritrovarsi nuovamente. Abbiamo bisogno di avvicinarci a parole familiari, di conforto, per addolcire anche un giorno storto. Ed io, con queste storie, vi vado a raccontare oggi come uscire dal labirinto presente dentro ognuno di noi. Lo stesso labirinto innevato che si trova nel giardino di questa grande magione. E per uscire da questo labirinto userò uno spago come nel mito di Teseo e Arianna, un filo narrante dal sapore soffuso come le luci di questa casa. Va bene, ma non perdiamo tempo, seguitemi, entriamo nel vivo di questa grande casa, che io chiamo anima. Oggi è la vigilia di Natale, sono le 20:13, e una musica natalizia accompagna il clima di festa. Molta gente cammina tra questi dei mendicanti, dei bambini. La strada è piena di gente e sono tutti molto infreddoliti. C'è una gran nebbia. L'avvocato Scrooge è vestito con un cappotto logoro che abbottona fin sopra il mento. Una sciarpa blu ha i capelli e barba grigi. La porta è un'imponente opera d'arte che racconta dell'importanza del passato nobiliare della prima famiglia che ha costruito lo stabile. Un rosso purpureo che si ricollega alla terra stessa, pomi dorati e figure serpeggianti dal fascino esotico. Al fianco due lampioncini, il tutto a suggerire un passato illustre di fine 800. La chiave è sempre la stessa. Giro la serratura e rientro in casa dopo aver comprato gli ingredienti per la minestra. Quella dolce e succulenta cena che la signora Marta, appunto moglie di Scrooge, mi aveva commissionato. Percepisco il calore del camino, mi viene proprio incontro, e sulla sinistra subito potete notare il mobiletto in ebano, con i souvenir delle varie famiglie che hanno vissuto qui. A destra invece il portabiti dove ancora dorme il cappello di Jack, che visse qui tempo fa, un borsalino nero. Alla parete un orologio d'argento che scandisce le ore di questo luogo senza tempo ed è ancora fermo lì alle 17:17, chissà da quanto tempo, non ricordo. Così mi dirigo verso la cucina e lascio le buste della spesa sul tavolo e raggiungo il signor Scrooge che è lì in salotto. Voglio proprio vedere se tutto sia a posto. Buongiorno signor Scrooge. Oggi è la vigilia. Tanti auguri, signore.
Auguri un corno! Immagino che domani vorrete avere tutta la giornata libera.
Signore, la minestra sarà pronta tra un'oretta. Se ne occuperà la signora Marta.
Avete sentito anche voi questi suoni spettrali provenienti dal piano di sopra? Da almeno un'ora che mi pare di sentirli.
No, signore. Se vuole andiamo subito a vedere. Come avete potuto ben notare, il proprietario è una persona molto presa dal suo lavoro. È un insensibile, un avvocato dei modi burberi e troppo giudizioso nei confronti degli altri. Ci dirigiamo ora verso le scale, attraversando una porzione di corridoio in cui sono appesi al muro quadri con moltitudini di colori. Quello a cui sono più affezionato è un quadro di Monet, dal titolo Levar del sole. Un incontro tra viola e arancione che sporcano il cielo, dandomi una sensazione di quiete ogni qualvolta che io lo guardi e sento la nostalgia dell'estate. Al piano di sopra, subito a sinistra, c'è la camera da letto più grande della casa. Abbandonato in un angolo, c'è ancora lì quel triciclo. Ricordo bene di chi, ma lasciamo perdere, questa è un'altra storia. Ad un tratto, un campanello, che è lì a penzolare, si muove dolcemente fino, fino a suonare. Contemporaneamente suonano tutti i campanelli della casa, compresi gli orologi, anche quello all'ingresso che era lì fermo da tempo. Dopo un certo periodo, che pare eterno, si sente un terribile suono di catene che si avvicina, fino al culminare in un fortissimo colpo. Bam! Il signor Scrooge, preso dal panico, cade a terra tremante davanti alla figura di un uomo avvolto da sette catene, con uno sguardo spettrale perso nel vuoto.
Hai una strana espressione. Chi sei? Sei molto pallido per essere vivo.
Ah, giusto. Mi ero dimenticato di accennarvi che oltre al signor Scrooge, sua moglie Martha e sua figlia, questa casa è abitata da strane presenze. Quella che voglio raccontarvi ora parte proprio da questa figura di fronte a noi. Jack, lo scrittore che visse qui anni or sono e che ha cercato di raccontare i suoi personaggi come se fossero sette vite. Quello che appare, infatti, è proprio il fantasma di Jack, che inizia a parlare al signor Scrooge.
Io sono il passato, anche se il passato non lo capisco. Io sono una terra straniera, anche se non comprendo la lingua parlata dal cielo e dagli alberi. È bello stendersi, giocare, tirare a sorte, indovinare, scrivere parole, cercando la soluzione sui visi, guardare con reverenza il volo degli uccelli o sedersi sul torrente per brindare assieme ai passati straniti. Ho avuto sette vite fittizie e un ripensamento. Ero il passare degli anni, mentre gli anni passavano, in fondo nemmeno l'oggi mi rappresenta. Piantare semi, raccogliere sentenze, guardare negli occhi una vergine come per dirle stai per piangere, senza ripensamento, senza nemmeno odio, perché così mi hanno spiegato, così mi hanno formato e non posso farci niente. Se ora sono un po' più stupido o più indifeso o più indifferente, guardo la televisione a volte e la mia terra è la terra del forse, dove aumentano rischi e possibilità. Chi si guarda indietro non ha niente da nascondere, forse ha solo un tremendo torcicollo. Vita numero uno. Prima di tutto ero la pioggia, ma non una qualsiasi, ero la pioggia durante un'eclisse, rapida, tumultuosa. Ho notato che si parla poco di me sul mare. Potrei scrivere capovolto, in perfetto corsivo, è solo questione di pratica. La pioggia ha una forza tremenda, didascalica, ti spinge a scrivere versi, a fare un caffè. E allora tutti i bambini escono di casa, rapidi. Acqua che ad altra acqua conduce, e i fiumi si riempiono di parole. E parole navigano fino all'estuario luminoso. La corrente divide le vite in logiche e illogiche, ma scherza col sole. Presuppone in qualche terribile maniera il ritorno di un ordine imperfetto. D'accordo. Andiamo tutti d'accordo con la pioggia finché lei vuole essere ascoltata e prega per il rilascio degli ostaggi. Mandorle, nubi, le famose piogge di confetti. Quaderni si aprono e diventano cirri, la parola copre i nembi. Tutti noi in qualche modo prigionieri di un capriccio celeste, come a dire muovetevi pure. Troverete presto la vostra stupida strada o sverrete facendo finta di averla già capita, fumando dall'attico di un palazzo borghese. Fuori il temporale chiama fantasmi di gomma e di fragola e, Sapete una cosa? Quando ero pioggia, era davvero fantastico starmi a sentire. Vita numero 2. L'esploratore. Il re ha suddiviso l'impero in 14 frazioni, province periodicamente visitate dagli esploratori reali, che dispongono attraverso la loro semplice presenza la tensione di un comando irrevocabile, il riso di un avvenimento dolce, l'orgasmo di una nascita recondita, il pianto dopo un lutto, il tutto su un letto. Ad ogni modo, questi grandi territori possono essere divisi in gradi di raggiungibilità. Le province del nord sono storicamente le più difficili da avvertire, in caso ad esempio di guerra o di nuove alleanze. A nord il crepuscolo si ferma, gli uomini vestono pelli talmente strane da non essere conosciute all'infuori di quegli sperduti territori. La difficoltà riguarda soprattutto la provincia numero 12, la più irraggiungibile di tutte. Si dice, ma tanto tempo è passato, che il re abbia inviato 3 esploratori vestiti di tutto punto verso la provincia remota. Essi non fecero più ritorno. Così, da quel momento, l'intero territorio divenne oggetto di grandi speculazioni su cosa si aggirasse per quelle strade contrade. Si dice, ad esempio, che gli uomini e le donne abbiano messo le ali per la fatica di doversi spostare continuamente su degli instabili punti di ghiaccio. Si dice che ogni 3 giorni di festa si lavori per 7 ore, salvo poi riprendere a festeggiare più di prima. Sembra che dopo lungo scavare, esploratori abbiano trovato una sorgente di cioccolato fondente, che i computer scrivano poesie e gli uomini si occupino dei calcoli, che all'unanimità sia stato eletto re un tizio che aveva come unico merito quello di riuscire a mangiare e digerire diamanti purissimi, eccetera. Ma noi esploratori non crediamo a queste dicerie, vaneggiamenti di una mente instabile. Se mai dovessimo incontrare il passato, lo avvertiremmo di non passare da qui. Troppo pericolosa la realtà, perfino per se stessa. Vita numero 3. Il filosofo. Quando ero filosofo, avevo sempre le mani fredde e leggevo tutto, senza mai capire veramente il perché. Ero il più geniale filosofo del XXI secolo, mi chiamavo Theodor Welt, di professione apolide. Eppure, non troverete nessuna opera edita che porti il mio nome. Ho dedicato tutta la mia breve e appassionante esistenza alla compilazione di un trattato sul modo di mangiare una mela. Sì, signori, in esso, dopo una premessa generica e anonima, analizzavo con un'impressionante varietà ogni modalità di ingerimento del celebre frutto, facendo riferimento a qualsiasi condizione atmosferica, meteorologica, di spazio e tempo, di posizione del soggetto o della mela. Un'opera davvero completa ed esauriente. Purtroppo, giunto alla fine del suddetto trattato, fui costretto ad ammettere che le variabili superavano di gran lunga le previsioni, rendendo di fatto impossibile il completamento del libro. Così, l'ultima frase che uno sbigottito lettore avrebbe potuto leggere sarebbe stata la seguente: è assolutamente impossibile mangiare una mela. Per la delusione smisi di scrivere e il rivoluzionario trattato non venne mai pubblicato. Un amico ha fornito tutte queste informazioni assieme alla bozza della mia opera ai posteri. Dopo averlo letto, il mio amico non ha più mangiato mele. Vita numero 4. La modella. Diario spirituale non censurato. Sottotitolo: pensi più a me che al caso. Provini preferisce scrivere i suoi film su anonimi bigliettini, salvati chissà come dalla psicosi bagnata del temporale. Mi piace, mi usa, mi calpesta, mi guarda dentro, mi motteggia. Rende il solco fra me e il cielo non probabile, non certo, non ripetitivo. La luce mi spinge a creare conclusioni immortali sul paravento della mia coinquilina giapponese. Mi spinge, mi cresce, mi cataloga, mi scopre mentre sono nuda. Io, perla gelata, ho deciso di tagliarmi i capelli a zero. Almeno ho provato, per un puro istinto di piacere. Soltanto il mio male è talmente grande. I miei abissi sono così umidi. I miei sospiri sono infrequenti. Si mischiano alla tempesta. Poi rimangono sterili. Io sono sterile. Non concepisco. Ha provato a fecondarmi in tutti i modi. Ha provato a muovermi. Era come portarsi appresso un'esca, un cadavere d'argilla. Io sono l'argento. La filosofia. Io entro dentro casa mia camminando inquieta, esausta. Provo un principio di nausea per tutti quei provini. Vorrei mangiare, ma oggi sono soltanto riuscita a farmi mangiare. L'albero. L'albero rimane fermo. Volendo potrebbe togliere l'apostrofo e fare senza. Forse vorrebbe distendersi senza alcuna tensione. L'albero. Il solo nome mi rilassa. Penso soltanto a questo dormire, questa quieta compostezza vegetale, questo struscio selvatico, zen, jazz. L'ambiente è il sole è Dio, e le linee della crescita di un albero, seppure seguenti, sono destinate a non incontrarsi mai. Vita numero 6. Il dattilografo che andava sempre a capo. Un esercizio di memoria e di coerenza. C'era una volta un dattilografo che andava sempre a capo, ad ogni singola parola. Finché un giorno arrivò alla fine del foglio. Allora, senza perdersi d'animo, continuò a inchiostrare un can-can di sillabe sul tavolo, sui mobili e poi perfino sul pavimento. Sembra fossero racconti geniali e di sicuro successo, ma poi, un brutto giorno, la casa fu demolita e nessuno riuscì più a rimettere in ordine le sue parole. Il dattilografo rimase da allora in assoluto silenzio. Vita numero 7. Désirée e il grande drago verde. Si è spenta la luce in soggiorno. Désirée ancora legge in casa da sola. Désirée che non ha amiche nascoste nei suoi capelli biondi. Eppure tutto ciò che fa diventa poesia. desire che non ha mai tempo, pur avendo in effetti tutto il tempo del mondo. Perché non dovete farvi ingannare dalla scuola o dagli orologi. I minuti non sono tutto, e nemmeno qualcosa. Desiree che aspetta nel vento l'autobus numero 3 mentre mangia una caramella. Poi, in un balzo sale, mentre dietro di lei, dietro i passanti, nell'angolo fra la piazza e il teatro, si vede appena scivolare la punta di una coda, la coda del grande drago verde. E Desiree si rabbuia un attimo, gioca con una monetina per sapere il suo destino. Testa a destra, croce a sinistra. Testa micorico, croce sto alzata. Nuove avventure o vecchi sogni? La luna può raccontarne di tutti i colori su di lei, sulla sua treccia arcobaleno. Desiree è il grande drago verde. Qualcosa la spaventa, qualcosa sotto le sue gambe. L'autobus si ferma. Si ritorna al sempre, passando per la piccola strada del mai. La monetina le sfugge dalle mani, tintinna un attimo per poi scivolare in un tombino con un pluff appena accennato. Ed è quasi ora di addormentarsi. Chissà se domani Desiree incontrerà ancora il grande drago verde. Lo incontrò nel corridoio della scuola. Doveva essere il tardo pomeriggio. Il grande drago verde era lì. Sembrava più saggio di come lei l'aveva talvolta immaginato, quasi invecchiato. Sembrava una statua, immobile, come l'avesse sempre aspettata, come se avesse sempre saputo che in quel preciso punto, in un determinato pomeriggio di novembre, i loro destini si sarebbero incontrati e l'universo sarebbe esploso. Sono così stanca. Tutto è diventato imprevedibile, sbuffò Desiree. Non c'è nessun drago, rispose lui con la sua voce sibilante. Io sono l'autunno, il tempo che passa. Sono in tutte le tue bugie. Forse è impossibile liberarsi dal tempo, così come è impossibile nascondersi completamente all'amore. Eppure, anche io scomparirò una volta per tutte, come tutto ciò che ti circonda. Ma tu non devi avere paura. La vita è solo una scuola, costruita sul paradosso. Io non ti chiedo di svelarmi i tuoi passi e nemmeno i tuoi sorrisi. Libertà o vecchiaia, tenerezza e ordine non mi appartengono più. Posso sapere quali strade percorrerai? Posso possedere il tuo respiro un battito dopo l'altro, se solo lo desideri. Desiree, anche le parole a volte riposano quando tutto ritorna all'inizio e la pioggia passa sulle foreste e su tutti questi discorsi incomprensibili. Io sono questo corridoio deserto, mentre là fuori il sole tramonta presto. Stupita, la ragazzina sussurrò in un soffio: quando penso alla tua coda mi sento rabbrividire. E subito pensò che avrebbe potuto dire qualcosa di molto più intelligente. Ma il drago non se la prese. Non sembrava infuriato. Non sembrava neppure volerla mangiare. Perché mi hai seguito fino alla fine, bambina? E il grande drago verde abbassò misteriosamente la testa. Il mio corpo, pensò allora Desiree, così lontano, abbandonato tra le foglie secche. Pensò che doveva essere così. Allora spense il computer e corse fuori a giocare.
Scrooge, in un attimo d'ira, ma dettato da tanta sofferenza, aggredisce Jack, il fantasma, con un velo nero, ma lui si dissolve ancora prima dell'impatto. Signore, sta bene?
Ti sembra che io stia bene, ma che fine ha fatto? Ma chi era?
Lentamente esplode in un pianto. Poi l'ira si appropria di lui e si accascia sul suo letto. Scrooge dorme russando. Il ticchettio dell'orologio si diffonde per la stanza. Suona l'una. Sbadiglia le vetrate di inquilini annoiati. Per contrasto, in pieno cielo, scie di pattine sul ghiaccio. Sono passate le 24 ed è già Natale. Scrooge si sveglia di soprassalto. Si alza. Prende il suo orologio, ne ascolta il suono dolce e cerca di capire se quello che ricordava delle ore prima fosse successo davvero. Ed io, come ogni maggiordomo che si rispetti, ero lì inattenti per controllare la situazione. Il calore del suo viso e il pallore del suo viso non mi convincevano e mi appoggiai sulla sedia in attesa che lui si riprendesse. Ed eccolo, finalmente si è ripreso.
È l'una, Dio benedetto, ma che ci faccio sveglio a quest'ora? E chi era quel tipo sul mio letto? Ero cosciente, ma lo ricordi anche tu, Dorian?
Sì, signore, era il fantasma del passato. Vi ha raccontato tutto quello che lui ha vissuto nelle sue vite precedenti, nelle sue 7 vite da scrittore, nei suoi 7 libri che ha scritto. Lo so, le sembrerà strano, ma non ci pensi. Venga, andiamo di sotto, andiamo a bere un bicchiere d'acqua.
Va bene, andiamo. Usciamo dalla stanza, percorriamo le scale, ma a un certo punto... Fermiamoci, guardiamo il quadro. Oggi è la prima volta che guardo quel quadro, sotto una luce diversa. Eppure quante volte ho percorso queste scale. Il mio sguardo è finito su quella tela, consumandola, fino a trarne fuori. Oggi questo nuovo stupore. Ma Dorian, chi sono quelle persone?
Signore, quella è una vecchia foto scattata l'11 novembre del 1911, quando questa casa era ancora popolata da artisti ed era piena di persone che entravano ed uscivano. Ci sono alcuni dei vecchi proprietari in questa foto, durante una vecchia e bellissima serata di gala, lustrini e paillette che, come coriandoli, si muovevano per la stanza. Signore entusiaste, gli uomini giocavano al loro ruolo. E tutto appariva così borghese e così surreale allo stesso tempo. Il bianco e il nero, ma di più il grigio, raccontano degli altarini di questa sporca società di cui anche io ne faccio parte, ma con silenzioso stile, se mi permette.
Cazzate! Cazzate! Queste, loro e i loro festini. Mi sembra come di conoscerli, anche senza averli mai visti.
Ah, uno scoppiettio. Arriva dal camino. Scrooge si dirige subito verso quel calore. Era ancora pallido. Penso che abbia freddo. Porge le mani tremanti verso il fuoco e cerca di riscaldarsi. Io ero alle sue spalle, quando ad un certo punto il piano inizia a suonare. Una dolce melodia. Scrooge, attirato dalla musica, si volta e nota la figura di Al Bowley. Lui non può conoscerlo. Ha vissuto qua più di 80 anni fa e ora, come quella notte di Natale, suona il suo amato piano. Scrooge è spaventato. Segue con lo sguardo la figura del fantasma che si alza e si dirige verso le scale.
Sì. Andiamo!
Non ha ombra, ma io la percepisco, e seguo le orme spalmate dalla luce, fino alla camera da letto. Scrooge è dietro di me, e si muove velocemente, frenetico. Ed eccovi di nuovo nella stanza da letto al primo piano. La luce soffusa dell'abat-jour crea questa situazione che lascia un po' tutti in sospeso.
Non bastava il peso della vita, un altro peso sul mio letto.
Eccolo. Guardate, sta tremando, ma fa ancora il duro. Io lo conosco bene e ha una miserevole paura dell'ignoto Al Bowley.
Non si accettano fantasmi sul mio letto.
Il fantasma è andato, almeno quello che ti ha mostrato gli scorsi Natali. Stai pensando che non sei più quello, vero? Stai pensando che sei cresciuto. Oggi ti senti maturo, contando i sogni d'amore che hai ucciso o hai lasciato morire. Forse, accatastando cadaveri, avrai più spazio sotto i tuoi piedi, per mostrarti più alto. Funziona. D'altronde non è dei Natali scorsi che devi preoccuparti, quelli li hai già spesi. Per quelli hai già sciorinato ogni scusa possibile. Sono qui per questo, per darti il Natale che i tuoi Natali non hanno saputo sbatterti in faccia. Per queste feste quale scusa partorirai? Voglio sentirti dire ciò che dirai a chi ti aspetta a braccia aperte. E sceglierai di deludere in nome del tuo ego. Il volto sorridente di chi, in attesa di un abbraccio, legge un tuo freddo messaggio, in cui accatasti qualche scusa. Posso mostrartelo se lo vuoi. Somiglia al volto dei tuoi cari lo scorso anno, di quelli che hai evitato. Nemmeno il buon gusto di impegnarti per una scusa che non li ferisca, eh? Il messaggio unidirezionale di questa radio giungerà alle orecchie di chi hai evitato, degli amori passati che calpesti. La tua occasione di trasformare la tua vita nell'arte che tanto ami. Nel nome dell'arte di cui ti fai condottiero, spegni i sorrisi di chi ti ama. Loro sono i primi a doversi dissetare della tua anima, di ciò che puoi creare. Non dall'alto della tua ostentata onnipotenza, ma dal loro stesso piano, e se potessi, anche da più in basso.
La notte è ormai andata, è fonda e ci avvolge nel suo manto scuro di mistero. Scrooge è scioccato, o forse più lucido che mai, e senza paura si dirige al fianco di Al, che si dissolse nell'aria. Poi si sdraia sul letto e, consapevole dell'accaduto, si addormenta. Decisi anche io di dileguarmi in quella notte magica e, ripensando all'accaduto, non volevo scioccarlo ulteriormente. Così decisi di dimenticare tutto, come se non fosse mai accaduto. E se il giorno seguente me l'avrebbe chiesto, avrei fatto finta di niente. Come se non fosse mai accaduto. Come se io non fossi mai stato presente.
Ancora, ogni giorno è sempre uguale.
Basta un filo d'aria per muovere gli scuri della camera. Veramente poco per far oscillare quel plasticone nero pece davanti e indietro. Fra il fisso e la parete. Tum, tum, tum. Tutto ad intervalli regolari. Un quattro quarti lento. Dalla finestra scendeva la luce del primo mattino. Provenire dai solchi ancora scoperti dalle nuvole. Una luce blu inondava di più di un quarto del mio materasso, mentre il resto era coperto dall'ombra.
Uno dei miei occhi ha scelto di scioperare stamattina. Preferisce stare con me.
Avvolto nelle sue lenzuola, mentre l'altro, come la voglia, s'era alzato per compiere i suoi doveri di guardiano vigile.
Con la lingua testai le mie labbra,
facendolo oscillare fra le estremità.
E sentivo una specie di polvere su di esse. E più mi allontanavo dal centro, più la polvere sembrava farinosa.
La bocca era secca e mi doleva ogni volta che provavo a deglutire.
Era come se avessi una corona di spine al posto della laringe.
Secondo me, ieri sera avevo esagerato con l'alcol. Ed è normale che ora, oltre al solito mal di testa cronico mattutino, mi senta disidratato. Così prendo coraggio e scendo dal letto. Sento i brividi, ma pian piano passano, e con l'abituarmi della temperatura esterna delle mie lenzuola, infilo le ciabatte e vado in salotto. I muri hanno bisogno di una pitturata, penso. Stanno perdendo colore e in più si notano troppo gli aloni lasciati dai quadri di Marta. Attraverso il salotto arrivai in cucina. Aprii l'anta del mobile sopra al lavandino e presi il mio bicchiere. Lo riempii tutto d'acqua e me lo scolai in un sorso.
Sentivo la gola più rilassata. Me ne compiacevo.
Ad un certo punto fui preso dal panico. Un panico improvviso. Sentii delle voci che provenivano dalla sala. Una maschile ed una femminile.
Ero bloccato dallo sgomento, non avevo minima idea di chi fossero.
Piano piano mi avvicinai alla porta che delimita la cucina e il salotto, per vedere che cosa stesse succedendo all'interno. Mi nascosi all'estremità della porta e lanciai un'occhiata sfuggente da dietro di essa. Notai il televisore acceso e soprattutto notai un tizio seduto sul mio divano. Sgranai gli occhi e appena lo vidi per capire se fosse veramente reale.
Come ha fatto entrare in casa, nella mia casa, e soprattutto perché era seduto sul mio divano a guardare la televisione? Questo non è l'atteggiamento di un ladro.
In effetti non sembrava un ladro. Guardandolo bene di nuovo, non era proprio un ladro. La sala si trovava nel suo abituale, ma anche no, ordine. Niente si era mosso, proprio niente. I vasi, i fiori, i quadri, le urne, le sedie, i tavoli, la moquette, le tende, la tovaglia. Quella mini tovaglia da singola persona da pranzo. I fogli sulla mia scrivania, le penne senza beccuccio, le matite rosicchiate, la calcolatrice con un tasto mancante. Proprio niente. Anche gli acri erano rimasti al solito posto.
E allora come cavolo ha fatto entrare in casa mia?
Non avevo minima, anzi neanche uno spunto di idea di com'è e soprattutto cosa ci facesse un uomo sul mio divano. Era tutto così assurdo. Però la paura diminuiva gradualmente. E mentre cercavo il quadro generale della situazione, dovevo ottenere delle risposte. E l'unico modo per ottenerle era quello di prendere il toro per le corna. Ok, decisi di andare dal tizio. Voglio fargli capire che nessuno può entrare in casa degli altri senza il permesso. Quindi mi avvicinai verso di lui.
Ti stavo aspettando. Ti va di guardare la TV con me?
L'uomo sconosciuto si girò e continuò.
Così almeno non ti sentirai solo.
Guardandolo notai
che il suo sguardo non era affatto quello di un uomo, ma invece era lo sguardo di un ragazzo. Il suo sguardo puerile era molto grazioso, ma allo stesso tempo era come se fosse solo lo strato più esterno di una matriosca.
I miei dubbi sulle sue intenzioni diminuivano.
Era palese che non avesse delle intenzioni malvagie, ma rimanevo ancora preso da tutti questi dubbi sulla sua identità.
Tu chi sei?
Dissi al ragazzo.
Io faccio compagnia a chi si sente solo.
Ah, questa frase mi irritò molto. Sentivo le tempie che si stringevano.
Senti, a me non piace essere preso per il culo, in generale. Soprattutto da un ragazzino che probabilmente avrà messo su i suoi primi peli l'anno scorso. Quindi dimmi chi sei oppure chiamo la polizia.
Cavolo, sei proprio strippato, eh? Volevo soltanto che guardassi la TV con me.
Il suo sorriso, assieme al suo animo tranquillo, mi fece completamente andare in bestia. Nessuno si può prendere gioco di me, soprattutto un ragazzino che non ha neanche il diritto di stare in casa mia.
Basta, chiamo la polizia.
Ehi, cerchi questo?
Il ragazzo oscillava il mio telefono tra le estremità delle sue dita. Mi guardava con un ghigno malizioso.
Comunque oggi avresti potuto pulire questa toppaia, eh? Sembra la casa di un operaio più di quella di un avvocato.
Tu come fai a sapere del mio lavoro? Il livello dell'assurdo ora ha toccato vette irraggiungibili. Quel ragazzo, oltre ad essere entrato in casa mia con il silenzio più assoluto, sapeva anche il mio lavoro. Cos'altro poteva sapere di me? Chi è lui?
Io ti conosco bene. Ti dico solo questo, però spiegami bene. Perché oggi non hai pulito casa? O almeno la sala?
Perché oggi avrei dovuto pulire la casa?
Ma tu sai che giorno è oggi?
No.
Non ci credo.
Il ragazzo puntò il mio telefono con il display verso di me e premette il pulsante di sblocco. Il display del telefono diceva testualmente 09:47 di mattina, 25 dicembre. Non so che cosa ci possa essere di più strano del fatto di dimenticare il giorno di Natale. Non penso che sia grave dimenticarsi i giorni. Anche io, come tutti, scordo che magari oggi è martedì oppure che numero del giorno è oggi.
Ma come ho potuto dimenticarmi di un giorno come questo? Perché non mi ricordavo che oggi era il Natale?
Intanto il ragazzo continuava a fissarmi, ma il suo ghigno si era asciugato e al suo posto c'era un sorriso a labbra chiuse. Il suo sguardo non traspirava neanche più quell'aria strafottente che aveva prima. Era più rilassato, come se fosse compiaciuto, soddisfatto da qualcosa.
Oggi è Natale e ho deciso di farti compagnia. Siediti pure, accanto a me. Ci guardiamo un po' di televisione, dai.
Così disse il ragazzo, battendo leggermente contro un cuscino del divano. In televisione stavano trasmettendo una sitcom.
Penso che sia Friends.
Oppure How I Met Your Mother, non saprei. Infine mi sedetti pure io sul divano a guardarla. Un uomo e una donna stavano litigando. Pesantemente, aggiungerei. Lei lo rimproverava per via che lui desse più importanza ai suoi amici, mentre lui controbatteva che invece non era vero. Il ragazzo guardava la TV, senza nemmeno battere ciglio, dimenticandosi della mia presenza. Nel frattempo, la ragazza del telefilm, scioccata, sbuffò a pieni polmoni e se ne andò dal loro appartamento, sbattendo la porta. Sbam!
Beh, secondo a te, a lui mancherà lei?
Così mi disse il ragazzo.
Non saprei.
Perché?
Perché dovrebbe interessarmi? Intanto è tutto finto, è solo una sitcom.
E di cosa parlano le sitcom?
Persone, cose, situazioni.
Le persone però esistono.
Sì, vabbè, esistono gli attori.
Che però sono sempre persone. Quindi, insomma, secondo te, a lui mancherà lei?
Penso di sì.
Perché?
Il ragazzo ora mi guardava negli occhi.
Perché ci tiene, è la sua ragazza.
Ma visto perché ci tiene, perché non ha provato a trattenerla? Perché l'ha lasciata andare?
Non saprei.
Secondo me lo sai.
Perché dovrei saperlo?
Pensaci bene.
I suoi occhi erano fissi sui miei, due palloni marroni che cercavano di scuotere la mia anima. Sentivo che con quest'ultima frase È come se volesse arrivare da qualche punto, da qualche parte. Ero deciso. Era deciso e determinato. Sapeva che ora tutto ruotava dalla sua parte.
Ti ha mandato lei?
Infine con loro non è successa la stessa cosa? Perché li hai lasciati andare?
È perché dovrei pensarci.
Nessuno mi ha mandato qui. Io ci sono sempre. Ci sono sempre stato. Però io alle tue domande rispondo sempre. Perché invece tu non lo fai? Quindi dimmi, perché li hai lasciati andare?
Non sapevo che cosa rispondere. Io sapevo, anzi, io so, che ho dato tutto quello che potevo dare a loro. Io non ho colpe nessuna. Se lei mi ha voluto abbandonare insieme al mio unico tesoro che abbia mai avuto, la colpa è sua, non mia.
Ho capito dove vuoi andare a parare, veramente, e lascia che ti risponda nella stessa maniera che io ho risposto a lei quella volta. Io non mi reputo un pessimo marito e nemmeno un pessimo padre, come pensa lei. Io mi sono fatto il mazzo per lei e mia figlia. Ho un bel lavoro, un bel stipendio, avevo una bella casa, la stessa casa dove ora abita lei, e che ho scelto di lasciare a lei e di prendere questo appartamento per me. Ogni mese verso sempre gli alimenti e ogni volta il mio cuore mi si riempie di gioia quando posso avere mia figlia con me. Quindi mi consenta di dirle che non mi ritengo un pessimo marito e soprattutto non mi ritengo un pessimo.
Davvero? Peccato che l'unica cosa che mi hai dimostrato è che sei solo un bravo avvocato e un bravo ex marito. Ma quando loro erano con te, tu ci hai mai dedicato del tempo a loro?
E come avrei potuto farlo? Io lavoro molto, sono uno degli avvocati più importanti della città. Il mio studio legale è sempre pieno. È normale che non abbia tempo per loro, però io tutto questo lo faccio solo per loro.
Ah sì, eh? E quando è l'ultima volta che hai portato al parco tua figlia?
Tanto, ormai troppo. È passato talmente tanto tempo da quando io e Marta ci siamo separati, ormai lei è grande.
Ma lei ti vuole bene?
Ma che domande sono? Ma certo che lei me ne vuole.
E ne sei proprio sicuro? Quando è l'ultima volta che ti ha detto ti voglio bene?
Ma che ne sai tu? Sta attraversando adesso il periodo dell'adolescenza, tu che ne sai?
Che cosa so?
È un periodo sempre difficile, lei si deve creare la sua identità e per farlo deve andare molte volte contro la sua sfera genitoriale e mi ricordo bene che alla sua età anche io ero così.
Sei un avvocato, infatti la domanda è un'altra. Lei ti vuole bene? Cioè ti cerca? O sei tu che devi sempre cercarla a tutti i costi per avere il suo affetto, la sua presenza? Perché sai, a me sembra che tu li voglia bene, ma lei invece... dubiti. Non sto dicendo che ti odia, ma semplicemente che tu non sia così importante per lei. Cosa che reputo anche peggiore dell'odio.
Come ti permetti di dire una cosa del genere? Lei è mia figlia e sono sicura al 100%, spergiuro per 100%, che lei mi voglia bene. Come potresti pensare una cosa del genere? Una figlia ama sempre suo padre.
E io non darei mai per scontato l'affetto d'un'anima. Mai per scontato. E ai nostri giorni è difficile provare affetto per le persone. Molta gente vuole da noi solo quello che possiamo offrire, qualche cosa che noi possiamo dare loro, o no? Addirittura c'è gente che vuole da noi quello che noi proviamo o che siamo capaci di provare. Ma questo senza provare un minimo affetto per noi è... E questo ci angoscia molto, molto. Ma qualcosa di veramente puro, un affetto sincero esiste, come quello di una bambina per suo padre. Tu c'eri quando lei aveva bisogno della tua presenza, quando aveva bisogno Il suo padre?
La mia faccia si fece scura, insieme alle sopracciglia accurate. Il suo viso, invece, si fece ancora più sereno, più soddisfatto. Aveva ottenuto quello che voleva da me.
Come osi dire questo? Come osi tu, fantasma, essere ignoto che io non conosco? Tu non hai diritto di venire qui e darmi lezioni su come essere padri, come essere uomini. Uno come me non capirebbe mai quello che dici. Uno come te non capirebbe l'amore e il rispetto per i propri figli. Tu, che potresti essere mio figlio, tu sparisci ora da casa mia per sempre.
Su questo credo tu abbia una pallida ragione. Per il fatto che ormai ho fatto quello che dovevo fare. Sì, ora ti lascerò solo, come mi hai chiesto. Però credo che ci ripenserai su riguardo questo incontro.
Mi guardò e all'improvviso sparì. Ero riuscito ad ottenere quello che volevo. Finalmente potevo rimanere in pace con me stesso. Cercai il telecomando per spegnere la televisione. Volevo tornare a letto. Poi notai qualcosa sul divano. Nello stesso posto dove era seduto il ragazzino c'era un bastone su cui all'estremità si era attaccato un pupazzo. Sembrava un cavalluccio marino. Più lo guardavo e più mi sembrava familiare, come se lo avessi già visto. Mi alzai e continuai a cercare il telecomando. Guardai sul tavolo, non c'era. Osservai ovunque ed infine lo trovai. Era su uno scaffale del mobile dove si trovava la televisione. Appena lo presi in mano, notai una foto che era lì vicina. Eravamo io, Marta e Sara. Era una vecchia foto. Penso che eravamo in vacanza al mare. Sara aveva più o meno 4 anni. Marta aveva un sorriso splendente e anche io. Non mi sembra vero. E la piccola era lì, in mezzo a noi. Si vedevano bene i suoi dentini da latte. Poi all'improvviso il mio cuore iniziò a battere fortemente. I miei occhi si spalancarono e il mio fiato si mozzò. Corsi subito dal divano a guardare quel cavalluccio marino, quel giocattolo della bambina. E notai che era una goccia d'acqua. Che c'era una goccia d'acqua sulla guancia del giocattolo. E poi un'altra sul naso. Poi una sulla bocca. E poi una sul bastone. I miei occhi non riuscivano a trattenere le lacrime. Mi chinai sul giocattolo e iniziai a singhiozzare. Enormi fiumi scorrevano dai miei occhi.
Mi sentivo completamente abbandonato a me stesso. Gorgogliavo qualcosa. Non capivo neanche io che cosa. Mi mancava mia moglie. Mi mancava mia figlia. Volevo soltanto che lei fosse qui. Volevo solo il ricordo di quella voce. Tesoro, tutto bene? Cosa, tesoro? Marta mi teneva per mano e mi guardava in modo strano. Dove mi trovo? Gli dissi: tranquillo amore, stavi facendo solo un brutto sogno. Sogno?
Guardai intorno e ci misi almeno un minuto per capire che mi trovavo di nuovo a casa, la mia casa, e che di fianco a me ci fosse ancora mia moglie.
Tranquillo, vieni in cucina, la colazione è pronta.
Mi alzai dal letto e mi misi le mie pantofole. Arrivato in cucina, Sara stava mangiando una fetta di pane con del cioccolato sopra. Appena mi vide, scoppiò in gioia.
Ricordo ancora la voce di mia figlia: papà!
Venne da me di corsa e si strinse alle mie ginocchia.
Papà, mi manchi tanto, è da tanto che non ti vedo.
Lei non si voleva più staccare da me, mi abbracciava con tutta la sua forza. Ripensai alle parole del ragazzo: ma lei ti vuole bene?
Tesoro, ti va di andare al parco adesso?
Sì, sì, papà, parco.
Ed iniziò a correre proprio come una trottola per tutta la casa. ripensavo ancora a tutto quello che era successo, di quel sogno, delle parole del ragazzo. Poi Sara arrivò da me, con il suo giocattolo preferito, il suo bellissimo cavalluccio marino. Mi ricordo che glielo avevo regalato io stesso per il suo compleanno. Le misi la giacca e uscimmo di casa. Arrivati al parco, la presi in braccio e poi l'appoggiai sulle mie spalle e iniziamo a correre. Nonostante la stagione fosse molto dura, c'era ancora molta neve, in aria volavano ancora degli uccellini ed era già e ancora Natale. Tutto è risolto, tutto è finito, ogni dubbio è andato, ogni fantasma è svanito, o quasi. Non mi resta che fare un inchino e salutarvi, cari lettori ed ascoltatori. Vi starete chiedendo quale sia il mio vero ruolo. Ebbene, racconto questa storia da molti anni. Sono stato il maggiordomo ed il narratore. Sono il fantasma e sono il custode di questa speranza, che il Natale non venga mai abbandonato in una stanza, che i bambini continuino a sorridere e che il tempo continui a scorrere. Ebbene sì, sono il maggiordomo di questa casa, e che io ripeto, chiamo mia anima, anima. Sono lo spirito che la coscienza traghetta. Sono nascosto dentro ognuno di voi, in bilico tra i vostri giudizi e i vostri sogni. Quando chiudete gli occhi, ripulisco la vostra mente, ho gli stessi sogni e nel caso alimento i vostri incubi. Sono l'inconscio, sono l'osservatore, quello silenzioso e servile. Sono il maggiordomo, Dorian Dragos. E non sono solo su queste righe o su queste parole. Venitemi a cercare. Ritornerò ad ogni Natale per farvi vedere tutto ciò che non volete accettare.
Alla fine.
Eccoci, e anche questa puntata è arrivata al termine. Filippo, vuoi aggiungere qualcosa per concludere?
Sì, quella a cui avete assistito questa notte è la grande catarsi del Natale, il vero Natale, dove fantasmi del passato, del presente e del futuro si rincorrono tra loro a raccontare una tradizione antica ma sempre moderna, il riscatto personale dell'individuo nella società, riconoscendo i suoi errori e affrontando le sue paure per essere un uomo migliore. È questo il miracolo che accade in chi dà ascolto ai propri sogni ed impara da essi, a cambiare, accettando e comprendendo le proprie trasformazioni interiori. E allora vorrei, insomma, dire buon Natale, Gianga, buon Natale a tutti. Buon cambiamento a tutti voi, tra sogni, teatro, cercando nuove prospettive, affrontando persino la paura della morte, tra i fili che ci legano e legano le storie, ai confini della follia, siamo giunti, con la stanza 237, al Natale. E questo non è che l'inizio di questo cambiamento, che è iniziato a prendere forma in queste stanze. Così vi salutiamo dalla stanza 237, augurandovi a tutti un buon Natale, ma ricordiamo che, insomma, siamo stati qui a Posto Zero Radio, www.postozero.it. Salutiamo, allora, gentile collaborazione di Musician World Oscar Corradini. Ok, e hanno presentato allora, Francesco Luglini, Fantasma del Passato.
Ciao a tutti, buon Natale, buone feste a tutti gli ascoltatori.
Luca Silvio Zanchin, Fantasma del Presente.
Ciao e buon Natale.
E Kevin Gozzi, Fantasma del Futuro.
Ciao a tutti, buone feste.
Poi abbiamo Ellen al piano, pianoforte dal vivo.
Buonasera a tutti, buon Natale.
Poi abbiamo Gianga, il nostro caro narratore.
Tanti agrumi.
E poi, insomma, io non ho bisogno di presentazioni, sono quello stronzo di Scrooge.
Abbiamo Filippo Mata.
Ok, e vada per un saluto finale ad Adelmo Chiesi, che ha scritto l'ultimo testo. Bene.
Ci tengo a sottolineare che i testi erano tutti originali, sì, e sono stati rielaborati. E un'altra cosa molto molto bella è che i vari lettori non conoscevano assolutamente ciò che aveva scritto l'altro.
Ma allora, siccome siamo, in realtà ci mancano 10 minuti alla fine della puntata, vi va di fare, giusto come ogni puntata in realtà, giusto due chiacchiere su quello che è appena successo? Se vuoi partire tu, Gianga, dicendo insomma com'è stata l'elaborazione del tutto, del lutto, no?
Avrei una sola parola molto significativa. Vai. Minchia.
Minchia.
È stata pesante, sì, più che altro perché diciamo che io ero un po' l'unico che conosceva tutti i testi. Ho dovuto fare un po' da narratore onnisciente. Spero di aver collegato abbastanza bene le varie storie, anche perché erano abbastanza diverse l'una dall'altra. È stato complesso, ma allo stesso tempo molto, molto bello. È stata una prova.
Perfetto. E per quanto riguarda te, la genesi del tuo testo, Luca?
Ricordiamo che lui era il fantasma del presente.
Esatto.
Mi devo anche presentare? Faccio fantasma del presente, piacere. Beh, io mi sono immaginato di essere il fantasma del presente, non avendo in realtà alcun indizio da parte di Filippo, perché mi ha detto fai. E io chiedevo sì, ma no, fai, mi diceva. Ok. Al che ho detto, indietro nel tempo c'è un sacco di storie da raccontare, il futuro è infinito, il presente è un attimo, quindi devo essere rapido, incisivo e perché no un po' cattivo, perché Scrooge è un grandissimo figlio di... E passo la parola.
Grande, grande.
Ok, Frank invece che cosa ci vuoi dire sul tuo testo?
Ma allora, è stato un testo pensato in fretta, scritto molto in fretta, anche assemblato in maniera in fretta, però... Credo che sia stata una cosa molto interessante. Primo perché, non sapendo cosa leggevano gli altri, era insomma tutta una sorpresa. Quindi è stato, diciamo che ho fatto sia da narratore ma anche da ascoltatore in diretta, perché non sapendo quello che succedeva. E poi perché secondo me è un testo insomma importante, nel senso che sono varie parti che si collegano l'una con l'altra e descrivono diverse sfaccettature. Quindi
infatti
abbiamo...
quando ho letto il testo ho detto, ma io adesso come faccio a collegare che questo sia un fantasma? L'unica idea era quella appunto di...
È un fantasma schizofrenico.
Esatto, era questo Jack, dato... raccontiamo questa cosa che è un'idea di Filippo. Dato che questa è la stanza 237, abbiamo detto il primo personaggio, il primo fantasma che sembra un po' schizofrenico, le sette vite, facciamo finta che sia Jack Nicholson,
certo,
del film di Shining. Quindi è stato lui stesso, scrittore, che ha scritto questi sette racconti.
Esatto.
Cioè l'abbiamo rielaborato in modo un po' strano,
sì,
però...
Sì, certo, certo, però alla fine direi che funzionava.
E Kevin, sul tuo testo che cosa vuoi dire?
Ma il testo non l'ho scritto io, l'ha scritto Delmo, l'ho impersonato... Dico che tutti i testi sono veramente geniali e mi sono complimentato con tutti i ragazzi che l'hanno scritto e sono stato felice quando mi hai chiesto di venire a leggere per questo progetto che tu e Gianga state curando. Ci credo molto, mi piace molto e credo nel pathos della poesia sposata con la musica e è stata una bella esperienza, quindi ringrazio tutti voi qui presenti e chi ci ha ascoltato.
Vorrei coinvolgere una persona inaspettatamente.
Esatto, anch'io.
Dove venire al microfono. E insomma, che cos'è Musician World? E come mai sei qui?
Allora, sono qui come aiuto tecnico, come trasporto in sé dello strumento musicale del...
Parla più vicino al microfono.
La tastiera elettrica. Musician World è un negozio di strumenti musicali, ma principalmente di partiture musicali, quindi per qualunque genere di strumento musicale. volendo sono anche le lezioni di musica, quindi per imparare a leggere e a suonare il proprio strumento musicale.
E dove si trova di preciso?
Allora, ci troviamo in via Filippo Re numero 7, di fianco al Chierici.
Ok, posso farti un'altra domanda un po' indiscreta?
Ma guarda Gianga, io direi che allora possono andare a lezioni di musica da Oscar, da loro, lezioni di scrittura creativa da Luca,
da Luca Zenchini.
Poi insomma qua siamo tutti artisti, chi vuole fare una lezione a caso ci contatti.
Aspetta, posso fare una domanda?
Vai.
Volevo chiederti, tu da persona completamente esterna che hai ascoltato e hai vissuto diciamo questa esperienza, che cosa hai percepito? In poche parole, cioè, molto libero.
Allora, la storia, la classica di Christmas Carol, però su chiave moderna prende molto. Inaspettatamente io non sapevo nulla come sarebbero avvenuti i fatti, è molto avvincente.
Bene, bene.
Io direi di lasciare la parola musicale a Ellen con un suo ultimo
brano.
Ma
facciamola parlare un pochettino.
Vuoi venire a parlare? Dai Ellen, vieni a parlare.
Dai, il mondo è donna, se non parla lei che ci stiamo a fare qua?
Ma sai, per me è l'uomo che parla, la donna si esprime attraverso l'arte come una musa, attraverso...
No, noi
siamo così miseri rispetto alla potenza, rispetto a questa...
Io mi sarei fermato al mondo è donna.
Il mondo è donna. Il mondo è donna.
Io solo devo ringraziare per questa bella serata, per questa opportunità di suonare qua con voi. È stato bello, bella esperienza, grazie.
Bene, bene.
Ora possiamo sentirla suonare.
Sì, dai, lasciamo.
No, già fatto.
No, niente, non vuoi chiuderlo con la sigla di chiusura. Abbiamo 3 minuti per una canzone a tua scelta.
Improvvisa o fai qualcosa di tuo.
Va bene.
La prima cosa che ti viene in mente, dai.
Vai. Quindi vi salutiamo. Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Buon Natale.
Midnight brought a sweet romance. Andiamo avanti. Allora, dedicate a tutti voi questo grandissimo pezzo. Se il mio bel solista è pronto.
Sì.
Qui mi stanno guardando tutti. Un attimo solo. Andiamo, via. Voglio dedicare questo pezzo
a chi?
Voglio dedicare questo pezzo a tutti voi.
Grazie.
A tempo con le mani e ancora a qualunque posto tu sia. C'è un bambino con il cappello da pescatore.
Chi è?
Ha la mamma di Comacchio e il papà giapponese.
Oh.
È venuto fuori lui, l'unico pescatore al mondo.